La fine della guida. Gli ultimi giorni di Muammar Gheddafi. Di Guido Piccoli. Terza puntata.
Sono contento che tu sia con me adesso.
Ancora poche decine di chilometri e saremo arrivati. Arrivati a Sirte, nella sua città.
Sirte, sotto attacco di quei cani dei ribelli.
No, non ancora. Sirte non è Tripoli. Ma adesso si riposi. Tranquillo, si riposi. Vegliamo noi sul suo sonno. Io e Amina. E anche il generale Abu Bakr.
Ma lui... Mio eroico colonnello Tafuri, hai ricordato le bombe del 1986 che non ammazzarono me, no, ma la mia nipotina di nemmeno 2 anni, ordinate da quel pazzo di Ronald Reagan, che rivendicò con boria quell'attacco omicida.
Fellow Americans, at 7 o'clock this evening Eastern Time, air and naval forces of the United States launched a series of strikes against the headquarters, terrorist facilities, and military assets that support Muammar Gheddafi's subversive activities.
E poi il colonnello Tafuri ha ricordato i 300.000 pecoroni. Adesso ce ne sono molti di più. E molti altri sono rimasti a guardare con compiacimento quello che succede. E non più solo pecoroni, ma lupi. Lupi assetati di sangue, sangue, petrolio e oro, il mio oro.
Would respond as soon as we determine conclusively who was responsible for such attacks.
Lo stupido attore di Hollywood poteva fare tutto: sganciare morte dai suoi cacciabombardieri, sparare morte dalle sue portaerei, centinaia di bombe, mentre tutti gli altri paesi rimanevano lontani a guardare, sprecando al massimo pezzi di carta di comunicati inutili. E adesso, dopo 25 anni, è ancora peggio. Pecoroni e lupi.
Si calmi. Ecco, metta questo fazzoletto, così, così.
Bastardi, 1000 volte bastardi!
Su, maestro, siamo quasi arrivati. Nemmeno 10 chilometri. Un quarto d'ora o poco più e ci fermiamo.
Ah, guarda, guardala.
Cosa?
Quelle tubature distrutte. E l'acqua che esce. Il mio acquedotto che disseta la Libia. Bastardi, bastardi! Per farlo ho riempito d'oro 2 multinazionali. Una americana e l'altra coreana. E adesso lo distruggono!
Sì, comandante.
E lì passano anche il gasdotto. E l'oleodotto. Tutto distrutto. No, no, non può essere uno sbaglio. Quei bastardi sanno dove colpire e lo fanno per loro, per chi vuole gestire le acque, per chi vorrà ricostruire i tubi che vanno su e giù per il paese portando il petrolio. Vogliono prendersi tutto, tutto!
Ma non ci riusciranno, mio signore.
Fino a poco fa, mesi, mesi, non anni, quei bastardi mi stendevano tappeti. Ovunque andassi, tappeti rossi sotto i miei piedi per accogliermi con tutti gli onori. Quello che vogliono è il petrolio che loro stessi definiscono light sweet, dolce leggero, con pochissimo zolfo, l'ideale per ottenere facilmente la benzina per le loro macchine, bastarde. Sono qua per rubarsi il light sweet e per prenderselo tutto devono per forza ammazzarmi.
Non ci riusciranno, mio signore.
Oggi quegli stessi bastardi che fingevano di idolatrarmi mi stanno attaccando.
Noi siamo più forti.
Che dici? Anche tu prima, quando ci siamo fermati, sostenevi che da Sirte forse non usciremmo vivi.
No, non ho detto questo. E comunque faremo di tutto per vendere cara la pelle.
Noi andiamo dritti mentre voi girate. Al primo segnale di difficoltà azionate il radiotelefono.
D'accordo, Ecco, autista, a sinistra.
Agli ordini.
E adesso dritti fino alla scuola, il nostro obiettivo. Siamo arrivati, comandante.
Ah, bene, non ce la facevo più.
Allora, ci siamo sistemati. Tutto bene, padre?
Sì.
Dobbiamo accontentarci.
Sì, sì, non mi servono sfarzo e comodità.
Sì, qua non c'è né l'uno né l'altra. Ma l'abbiamo scelta perché questa scuola è isolata e le poche case che vi erano vicino sono state distrutte dalle bombe, visto che a meno di 300 metri c'era una caserma della 30ª Brigata.
Figlio mio, sai perché non ci troverà nessuno qui? Perché credono che io abbia bisogno di sfarzo e di comodità, dimenticando che io sono il nomade del deserto, capace di vivere sulla sabbia da sempre, fin da quando ero bambino a Gars Buadi, sì. Il mio villaggio.
Sì, padre, ma voglio continuare con le raccomandazioni. È vietato usare il cellulare, assolutamente vietato. Poi i nostri uomini di fiducia hanno riempito il sottoscala di cibo per settimane, anche se speriamo di poter abbandonare questa scuola prima, se le cose dovessero migliorare.
Sono cresciuto a riso, patate, barbabietole e poco altro. Sebbene qualche volta sognassi una coscia di pollo o un trancio di pesce.
Sì, padre, ma vediamo altre cose. I nostri uomini faranno turni di guardia e elementi della brigata senza uniforme militare si sono già disposti nel circondario della scuola. Credo che abbiamo organizzato le cose per bene, non è vero, colonnello?
Direi di sì. L'ascolto delle notizie, dalla radio, sia dalle emittenti nostre come di quelle dei traditori, ci permetterà di sapere come procede il conflitto.
Quali sono le ultime dai vari fronti del conflitto?
A Tripoli, oltre a conquistare l'aeroporto, quasi inutilizzabile in quanto distrutto dalle bombe, i ribelli hanno preso il carcere di Maya, liberando più di 1000 delinquenti. E poi, purtroppo, si sa di molte esecuzioni, militari e guardie popolari fucilati o decapitati per strada. Situazioni simili sono avvenute a Brega. I combattimenti più forti però avvengono in...
Edizione.
Ci hanno già localizzato?
No, sarà la solita manifestazione di forza di bombardieri che hanno tonnellate di esplosivo da smaltire. Dobbiamo solo sperare che buttando bombe a casaccio non ci prendano.
Bastardi, bastardi, mille volte bastardi!
Stiamo calmi. Vedrete che tra poco sarà tutto finito, padre. Io credo che la soluzione migliore sia un po' di riposo. Magari dopo un salutare infuso. Il viaggio è stato lungo e stancante.
Va bene. Amina, accompagnami.
La trovo bene, mio signore. L'aria di casa, della sua sirte, le giovani.
Amina, limitati a fare una siringa senza proferire parole inutili.
Mi perdoni. Devo avvisarla che è l'ultima fiala, mio signore. Metà dose va bene.
Quello che vuoi, basta che ti muovi. Ormai è la fine. Sono finite le fiale e finirà anche la mia vita.
Vedrà, ci riprenderemo noi. E si riprenderà anche il paese. La sua Libia, la nostra Libia.
Ma che dici?
Il bene vincerà sul male. Lei ha avuto il mondo ai suoi piedi e l'avrà ancora.
E chi te l'ha suggerita questa stupidaggine? Quando mai il bene ha vinto sul male? Quando mai? Loro, i fanatici, i falsi islamici, sono arrivati fino a qua, nel mio paese, a Tripoli e anche qua, nella mia sirte. Aiutati dagli imperi che sempre e ovunque dicono di combatterli e invece li creano, li aiutano e li armano.
Avete ragione.
L'hanno fatto in Afghanistan creando i talebani, l'hanno fatto in Iraq creando l'ISIS, lo stanno facendo in Siria sostenendo il fronte al-Nusra. Li aiutano anche qua, in Libia, appoggiando Al-Qaeda, l'ISIS e i fratelli musulmani.
Sì, mio signore.
Sporchi assassini. Se ne accorgeranno gli occidentali e si lamenteranno anche gli ipocriti. Quando avranno creato il caos, sarà ormai troppo tardi.
È proprio così.
Amina, tu, almeno tu, non mi abbandonare.
Mio signore, io le rimarrò sempre fedele, sempre con lei, che è la mia guida.
Grazie, Amina. Solo tu, solo tu.
Lei ha avuto il mondo ai suoi piedi. Lei ha avuto il mondo ai suoi piedi.
Hai ragione, mia intrepida guerriera. mia premurosa infermiera, mia bella amazzone, mia ultima custode. Avevo il mondo ai miei piedi, tutto il mondo. Come successe alle Nazioni Unite nel settembre del 2009. L'avevo. Ora invece sono qua nascosto come un topo. Questa sessione sta avendo luogo in mezzo a tante sfide che ci attendono. Il mondo intero dovrebbe unirsi e unire i propri sforzi per vincerle tutte. Le sfide contro i nostri principali nemici, contro i cambiamenti climatici e le crisi internazionali come il declino dell'economia capitalista, la crisi alimentare e dell'acqua, la desertificazione, il terrorismo, l'immigrazione, la pirateria. È successo che sono scoppiate 65 guerre che hanno provocato 1 milione di vittime in più della Seconda Guerra Mondiale. E nessuna guerra è stata fatta nell'interesse comune. Tutte invece nell'interesse di qualcuno dei 3-4 paesi dominanti. Ebbene, noi rifiutiamo queste guerre.
ونحش الكلاب تنهشهم الكلاب وهم احياء وتم اغتصاب الرجال في اثر الحرب ما سبقكم عليه احد
e adesso tutti quelli che erano là tutti ma proprio tutti quelli che mi temevano e anche quelli che mi applaudivano tutti mi stanno facendo la guerra tutti uniti solo a me carogne basta!
Signore, si calmi!
Basta!
Rais, come sta? Ha bisogno di qualcosa?
Chi sei tu, pezzente?
Sono Abuba Iker, mia guida.
Non ti conosco. Vattene, vattene! Amina!
Ma sono qua, mio
Caccialo!
Signore.
Perché l'hai fatto entrare?
Signore, è il ministro della difesa. È il suo ministro della difesa.
Ah, sì, ed è così che mi difende. Fuori! Caccialo fuori!
Rimani solo tu. Vado, ma dobbiamo urgentemente decidere cosa fare. Non possiamo continuare a stare qua rintanati a aspettare che ci scoprano. È lui che deve decidere, che ha il potere di dire una cosa o l'altra. Se rimanere o andare, e poi nel caso dove andare.
Sì, sì, ma adesso non può, sta male.
Eh certo, tu continui a somministrargli quella maledetta droga. E ne pagherai le conseguenze, Amina. Non te la caverai così.
Signor generale, a parte che ormai la scorta è finita, io ho solo un superiore, ed è lui, la guida. E quello che dice, quello che chiede, quello che vuole, per me è un ordine. E comunque, tra poco, tra meno di un'ora, si sveglierà. E tornerà a essere la nostra guida, lucida e sapiente.
Sì, va bene, Amina. Me ne vado. Me ne vado.
Amina, se n'è andato.
Sì, sì, sono qua io. Si riposi.
Ah, sì, difendimi da tutti quanti, dai traditori e dagli stranieri e dalle loro brame. Il petrolio, vogliono il petrolio e poi il mio oro. E per averli, la mia testa. Vogliono la mia testa.
Lei ha avuto il mondo ai suoi piedi. Lei ha avuto il mondo ai suoi piedi.
C'erano tutti quella volta, nella grande sala delle Nazioni Unite, e tutti mi applaudivano, ed erano in piedi. Tutti, tranne quei pochi nemici che schiumavano rabbia nascosti, sprofondati nelle loro poltroncine. La mia Libia augura che voi tutti possiate vivere in un mondo in cui l'umanità, la pace e la tolleranza possano prevalere. Ma mettetevelo in testa, non è nostra abitudine scendere a compromessi, soprattutto quando c'è in gioco il destino dell'umanità e delle lotte del terzo mondo e delle 100 piccole nazioni che hanno il diritto di vivere sempre in pace.
Ma
basta. Basta. Devo andare. Devo tornare a combattere. Subito.
Mio signore, la cena è pronta.
La cena? Ma non è ora di mangiare.
Ma sì, invece. È da ieri che lei non tocca cibo. La guida deve nutrirsi. E dovrebbe scendere al piano di sotto, dove tutte le finestre sono state oscurate.
E perché mai?
Il minimo barlume di luce potrebbe essere avvertito e tradire la sua presenza. Dei cecchini potrebbero essere appostati nei dintorni.
Ma chi ti ha detto queste stupidaggini?
Tutti. Lo dicono tutti. Sono degli ordini che hanno impartito non solo a me, ma anche al soldato che si occupa della cucina, alle guardie, a tutti quanti.
Ah, che noiosi deliri. Figuriamoci se osano avvicinarsi. Ridicoli crociati, ridicoli vigliacchi, buoni solo a buttare le loro bombe, tenendosi ben lontani da me. Sperano che il maligno ne indirizzi una bomba, un missile sopra questa scuola. Ma loro, i nuovi crociati, non hanno ancora capito che io sono l'invincibile, l'inespugnabile.
Padre, dobbiamo decidere da farsi.
Dimmi, figlio mio.
Lei che è la guida deve condurci verso, se non il bene, almeno il meglio. Voglio ricordare che i nostri nemici ripetono un copione perfetto per loro. Su ogni città o cittadina dove c'è ancora la presenza del nostro esercito, piombano come avvoltoi gli aerei della NATO, bombardano, distruggono tutto e obbligano il nostro esercito alla ritirata. Dopodiché entrano i ribelli, capeggiati dagli islamisti, innalzano le loro bandiere sulle moschee, ammazzano i maschi che trovano, stuprano le donne. Poi, a meno che non sia stato completamente distrutto, il nostro esercito ritorna nella città, si insedia e dopo qualche giorno ricomincia tutto da capo. Bombe, bombe. E poi loro, di nuovo, il copione si ripete, è dappertutto così.
E allora cosa vuoi dire con questo?
Padre, mio maestro e nostra guida, una cosa è certa, il copione è fin troppo palese. Non si può andare avanti così, perché alla fine ne usciremo sicuramente sconfitti.
E cosa proponi allora?
Io non propongo, ma ci è arrivata ed è stata confermata anche via radio che ci hanno proposto di iniziare dei colloqui, chiamiamoli di pace, da tenere in Tunisia, in un albergo a Gerba o in un altro posto, nella capitale, a Tunisi.
E cosa possono proporre, oltre a chiedere la mia testa?
Non lo possiamo sapere se non gli parliamo. E se fossimo d'accordo, se decidessimo di accettare la proposta di un vertice, dovremmo anche indicare da chi sarebbe formata la nostra delegazione.
Qualcuno di voi che siete qua?
No, no, avremmo sicuramente molti problemi a uscire da Sirte. E poi il viaggio sarebbe lungo, complicato, pericoloso. E tantomeno possiamo pensare a qualcuno rimasto a Tripoli, che ne avrebbe ancora di più di problemi, visto quello che sta succedendo nella capitale.
E allora?
Se riuscissimo a comunicare con il Niger, potremmo indicare Mansour Dao o qualcun altro. Ma non penso ai miei fratelli, su di loro non confido un granché, perché di politica o diplomazia ne hanno capito sempre così poco che...
Ma il problema, figlio mio, non è la delegazione. È che io non credo alla buona fede di costoro, dei nostri nemici. Io sono certo che vogliono soltanto la mia morte. È la loro ossessione, il loro unico obiettivo.
Sì.
L'unico proposito che tiene uniti francesi e americani con i lacchè dell'Arabia Saudita o i terroristi di Al-Qaeda.
Sì, padre, lo sappiamo tutto questo. Ma quello che lei ha fatto per il popolo, alla fine non ha fatto altro che affogarlo nel torpore del benessere, da cui non sembra sollevarsi. Così come tutto quello che ha fatto per l'emancipazione di altri popoli. Adesso... che potrebbero contraccambiare, non fanno niente. Non c'è nessuno che si spinge ad aiutarci, a venirci in soccorso.
E allora?
Padre, dobbiamo decidere. Non abbiamo alternative. Visto che siamo soli, soli, totalmente soli, dobbiamo scegliere di conseguenza.
Decidi tu e sia fatta la volontà di Dio. Se credi che accettare la riunione di Gerba non voglia significare capitolare, va bene. Trova qualcuno di fidato che possa andarci. istruiscilo bene per quello che puoi, coi mezzi che hai, e mandacelo. Vedremo quello che succede.
Nasi nas, nasi nas, nasi nas, meiri, meiri, meiri.
Perché, generale, dovrei essere sereno? Quello che ha proposto mio figlio Mutassem è lo stesso copione di Tripoli. Dopo nemmeno due mesi dovremo andarcene anche da qua.
A me, maestro comandante, era chiaro anche a Tripoli che non avremmo potuto resistere.
Ma allora, lo ricordo bene, tu ci raccontavi che la situazione si sarebbe potuta capovolgere, che i tuoi soldati... Anzi, i miei soldati che tu dovresti comandare, invece sei qui a poltrire, e i tuoi soldati avrebbero potuto sterminare i branchi di traditori. E dove sono questi soldati? E soprattutto dove sono i loro ufficiali?
Mio comandante, io l'ho sempre detto, da prima che abbandonassimo Tripoli e ancora di più dopo, molti ufficiali hanno disertato. Alcuni sono stati accolti nelle milizie dei traditori e adesso ci combattono. E altri invece sono stati linciati. E i loro cadaveri sono stati trascinati per le strade, attaccati con una corda agli autocarri. Oppure le loro teste sono state infilate sulle punte delle picche.
Con questo cosa vuoi dire? Che temi anche tu di fare un giretto dietro una jeep? O che la tua testa possa fare da ornamento lungo le strade? Oh, che spettacolo orrendo!
Non si tratta di questo, ma di accettare la realtà per quella che è. Se dovremo morire, moriremo. Se abbiamo una possibilità di sopravvivere, ma non tanto noi, ma la rivoluzione, accettando una sconfitta temporanea, sopportando un ripiegamento, ebbene, credo che dobbiamo cogliere questa possibilità, così come ha proposto suo figlio Mutassem, sperando che ciò sia ancora possibile.
Tu, che sembri sapere tutto, anche se lo dici sempre dopo... Su, azzarda, generale Abu Baiker. Sarà ancora possibile?
Cosa? La nostra ritirata?
Se vuoi chiamarla così.
La immagino molto difficile. Lo spero per la rivoluzione, per lei, nostra guida. Anche per poter rivedere la mia famiglia. E poi forse anche per me. Perché spero di non finire così oggi o domani. Come ho detto, su una picca.
Sì, oppure... sì, ho capito. Allora credi che sarà possibile ritirarci?
Ci spero, ma non ci credo.
Ah, sì? E hai paura?
Ci convivo.
Comandante, mi avete fatto convocare. Qualche richiesta?
No, una domanda. Sei già pentito di essere rimasto al mio fianco?
Ma che dici, mio signore?
Sono giorni che ti vedo disorientato, come se ti fossi perduto. Sembri la sbiadita fotocopia dello spietato e invincibile Hassan al-Kabir di una volta.
No, assolutamente no. Io sono uno di quelli che non abbandonano la nave che affonda.
Cosa?
Io rimarrò con lei fino alla fine.
Fammi sentire, cosa hai detto, ripeti?
Ho detto che non la tradisco, che io non l'abbandonerò mai.
Allora ho capito bene. Per te sarei quindi una nave che affonda.
No, no, volevo dire, anzi ribadire, perché è un concetto che penso ed esprimo da sempre, che io, anche se la nave affondasse, non l'abbandonerei.
Anche se, quindi pensi che io stia affondando?
No, no, Rais, mi sembra di essere stato molto chiaro. E adesso, comandante Massimo, se permette mi ritirerei. Non mi sento bene.
Non permetto un cazzo! Adesso stai qui e mi spieghi!
Ma che cosa dovrei spiegare? Comandante, mi sento meschino. Comunque non degno di parlare con lei.
Sì, sì, magari sei meschino. Ma adesso ti vedo anche impaurito e confuso. Confessa, hai intenzione di scappare?
Maestro, ne ho avute di occasioni e anche di offerte. Ma non l'ho mai pensato.
E non me ne hai mai parlato, traditore.
Se sono qua, accanto a lei, è proprio perché non sono un traditore. Ma non rimango solo per fedeltà o fede assoluta. Rimango perché sono convinto che la Libia si sbarazzerà presto di tutti i suoi nemici, interni che sono pochi ed esterni che sono tutti o quasi.
Non ti chiedo cosa pensi succederà, se il popolo si solleverà o no contro gli infami e gli ingrati e contro le bombe e i missili degli imperi del male. Io voglio però sapere perché non hai obiettato. Non ti sei rifiutato, non hai detto una sola parola quando ti ho ordinato di accompagnarmi in questa ritirata. Saresti dovuto rimanere a Tripoli, al comando delle truppe rimaste fedeli.
Comandante, sono stanco. Stanco e forse inadeguato a comandare e a combattere.
Come? Sei pronto a sfilarti la stessa divisa, adesso lacera e sgualcita, che potrebbe in futuro tornare luccicante, tanto da incutere timore?
Sì, Rais. Vorrei tornare a una vita normale. Un lavoro normale. La famiglia, i figli. E la moschea, dove chiedere a Dio perdono per il male causato, per i crimini che...
Che cosa? Tu, Hassan al-Kabir, che chiedi perdono per i crimini? Ma quali crimini?
Quelli che ho commesso, che poi sono quelli che commettono tutti gli uomini, e inevitabilmente, ancora di più, tutti gli uomini che hanno il potere.
Quindi soprattutto io?
No!
Anche
no.
Io, rispondi!
Tutti!
Su, dimmi quello che pensi, devi dirmelo, parla! Ho sbagliato io? E dove? Dove avrei sbagliato?
Solo Dio è perfetto.
Ah, quindi io avrei sbagliato, la pensi come tutti gli altri. E come tutti gli altri sei un mascalzone, uguale a quelli che sono fuggiti. E se tu non l'hai ancora fatto, è perché sei un codardo!
Mi ha appena detto di parlare senza timore.
Di cosa vuoi accusarmi? Cosa avrai fatto di mediocre? O peggio, peggio, di pessimo, di malvagio? Parla! Parla! Anche tu sei come gli altri, come Muhammad Kusa, come tanti altri che sono scappati dal paese o che si sono schierati con i rivoltosi, dimenticando che prima o poi saranno impiccati o decapitati. Tu sei come loro!
No, no, non è vero! E la prova è che io sono qua, a Sirte, nella scuola, nel suo ultimo rifugio, con lei che è la mia guida.
Ma taci, taci! Sei qua perché non hai avuto il coraggio di scappare, perché non hai voluto rischiare la tua pelle andando da loro sapendo, perché lo sai, che ti avrebbero impiccato o tagliato la testa.
No, non
sì,
è vero.
E invece sì.
Ma io sono qua, aspettando la morte, con lei, con la guida, io sono qua.
Che fai? Non toccarmi, attento sai.
Attento a che cosa? Che cosa può farmi il Rais, il mio Rais, che adesso mi riempie di merda, che mi insulta, che mi oltraggia, nonostante io sia uno degli ultimi suoi uomini rimasti lì fedeli?
Ma che stai dicendo, canaglia?
Canaglia? Sarei una canaglia io? E quelli che abbiamo contro, allora, che cosa sono?
Quelli sono nemici. Sono fanatici integralisti, sono dell'ISIS, sono di Al-Qaeda.
No, ma quale ISIS? Quale Al-Qaeda? Quelli, i più, la maggioranza, l'enorme maggioranza, sono quegli stessi libici ai quali lei, la guida, l'altissima guida, ha dato l'educazione, ha dato la casa, il lavoro, ha dato l'acqua potabile, la luce elettrica. Sono gli stessi libici che ieri l'acclamavano e ora vogliono la sua testa. E anche la mia, che mi sono ostinato a starle accanto. Per che cosa? Per farmi accusare di essere un traditore codardo.
Taci, taci!
Sì, sì, sì. Io posso anche tacere, Rais, ma la verità infame e tragica è questa. Il Rais, la guida, il comandante supremo che tanto ha fatto per questo paese, adesso è qua, su un divano logoro e sdrucito, in una stanza abbandonata con le finestre coperte di stoffe per nascondere la luce, per nasconderci. Ed è qua, vicino ad un uomo che lo stesso Rais, la stessa guida, lo stesso comandante supremo considera un traditore, e lo fa protetto, si fa per dire, da qualche decina di altri presunti o possibili traditori, la cui fine è ugualmente certa e vicina.
Allontanati, bastardo! Lasciami solo! Non ti chiederò più niente. Non ti rivolgerò più la parola. Anzi, sì, una cosa ti chiedo ancora. Prima di invitarti a prendere il tuo bel revolver e spararti un colpo in testa, chiama Amina. Di ad Amina di venire qua. Sto male.
Oh, no, no, io non
volevo. Allontanati, bastardo! Lasciami solo! E sappi che prima o poi ti farò ammazzare. Amina, voglio morire. Mi stanno tradendo tutti. Anche Hassan, mio cugino Hassan.
Non è vero. Non può essere vero. Chi può tradire la guida che si è sempre sacrificata per il suo paese?
Chi? Tutti. Tutti. È successo anche agli altri, a tutti quelli che si sono rifiutati di servire l'Occidente, come Thomas Sankara, anche a lui, che era animato da ideali marxisti che io aborro, ma era comunque una gran persona. A tutti. E io lo dissi, e come se lo dissi, a tutti in quel vertice della Lega Araba. E tutti quegli idioti si misero a ridere. Ricordo le parole, dissi, hanno ucciso Saddam. Chi sarà il prossimo a essere eliminato dalle grandi potenze? E rideva, povero idiota, persino quello che con me era il maggiore candidato alla morte, Assad della Siria. E poi come rideva Ben Ali della Tunisia, quel magnaccia forte con i deboli, i suoi poveri compatrioti, e debole, debolissimo, un vero zerbino con i potenti. Lui, il capo di un cosiddetto partito socialista, il partito socialista desturiano. Una vera fogna, altro che Sankara. E rideva Ben Ali, lui, come tutti, occupati soltanto a riempirsi le tasche, rimpinguare i conti all'estero, indifferenti alle miserie dei loro sudditi, alla disperazione dei giovani. E io glielo dissi a tutti, tutti. Miserabili, forti soltanto dell'appoggio dei potenti. E poi, appena manca, pronti a scappare e a rifugiarsi a Jeddah come un pensionato milionario con tutti i soldi rubati. Lui, il socialista Ben Ali, socialista. Schifo! Ma io non sono come lui. Io non ho rubato. Io non sono un servo. Io non scappo!
Signore! Signore!
Perché mi hai fatto svegliare, colonnello? Dobbiamo partire un'altra volta?
No! Guardate chi c'è! Portate il prigioniero!
Avanti! Su!
E chi è costui?
Non lo riconosce?
No. Chi è questo bastardo?
Ha detto bene, comandante. È un bastardo. È Mustafa Hariri. È stato l'aiutante di quell'altro bastardo ancora più grande, Abdul Fattah Younes.
Ah, il porco traditore ministro degli interni.
E comandante delle forze speciali. E per questo suo incarico pare sia stato ammazzato dalle antiche vittime alle quali si era consegnato. I suoi nuovi alleati, i fratelli musulmani, se lo sono ricordato e l'hanno giustiziato. Ma adesso questo piccolo porco ci racconterà tutto, non è vero?
E rispondi, merda!
Ma sì, sì, ma io sono venuto qui a Sirte per unirmi a voi! A lei, che è sempre rimasto nel mio cuore!
Taci, bastardo! Sei qua per spiare, mestiere che hai sempre fatto.
No, io sono venuto qui a Sirte per unirmi a voi!
Non me ne importa niente di te, verme. Dimmi com'è finito quel porco del tuo capo.
Ma dovete credermi!
Rispondi a Raiz!
Ma sì, lui aveva capito come andavano le cose e si è voluto salvare passando dall'altra parte.
Ah, sì, e quando l'avrebbe capito?
Da tempo! Lui la odiava, parlava male di lei, che è la nostra guida.
Evita di lusingarmi, verme. E poi se quella merda sparlava di me, perché non l'hai denunciato?
Ma perché avevo paura. E poi non pensavo che la tradisse passando con quei fanatici.
E quindi hai taciuto quando dovevi parlare e hai disertato quando dovevi rimanere. Sei una merda, come lui!
Ma sì, ma avevo paura. Vivevo riempiendomi di antidepressivi. Prima e ancora di più dopo la sua fuga. Quelli là, i ribelli, soprattutto gli islamici, mi facevano ancora più paura. Lo sapevo che l'avrebbero ammazzato.
Ne sei sicuro? Quello è un abile bastardo, molto più di te, che sei una merda. Quello, l'hanno detto le agenzie, è andato fino a Parigi a rendere omaggio a Sarkozy.
Ma sì, ma l'hanno ucciso. Abdul Fattah Younes e a tre sue guardie del corpo, gli islamici, quelli della Brigata 17. Hanno strappato l'occhio sinistro, bruciato i testicoli e tagliato le vene del collo. E poi, solo poi, gli hanno sparato un colpo in testa. fatto così.
Sono animali quelli di Al-Qaeda. Tu invece sei fortunato. A te risparmieremo tutto il resto. Avrai soltanto un colpo in testa.
Ma io non ho fatto niente.
E chi ti ha raccontato come l'hanno ammazzato?
Ma lo sanno tutti. Tutti ne parlano e tutti hanno anche capito quanti sbagli sono stati fatti. Io la penso come il figlio di Abdul Fattah Younes, che al funerale del padre ha abbracciato la bara e davanti a migliaia di testimoni ha gridato: vogliamo Muammar Gaddafi a comandare la Libia, vogliamo di nuovo che sventoli la bandiera verde. E io la penso come lui.
Non
io Raissi,
ti credo, Verme.
Non hai ancora detto cosa ci fai qua a Sirte?
Ma non me l'avete chiesto?
Dai, rispondi, Verme.
Quando hanno ammazzato il generale, sono scappato a Tripoli, pensando di raggiungere il mio unico comandante, che è lei, il mio Raissi.
Non incensarmi, merda!
E poi, ritenendo che fosse qua...
Ritenendo? Ah, perché tu ritieni, sei capace di ritenere!
Sì, sì, questo si dice, che lei abbia trovato rifugio nella sua città. E visto che ho sempre pensato di tornare nelle sue file a combattere, sono venuto qua. E quando ho incontrato il colonnello Ahmed Tafuri, mi si è aperto il cuore. Perché ero finalmente uscito da un incubo.
No, ti sbagli. Tu ci sei ancora nell'incubo. Io non credo a una sola parola di quello che hai detto. Tu sei venuto qua per fare la spia.
Io no, ma io no. Voglio combattere al suo fianco. Io, insieme con i miei quattro figli, che aspettano solo che li chiami. Voglio prendere il posto anche il più umile tra i suoi soldati.
Taci, Verme!
No, no, lo giuro, mi deve credere. Io voglio soltanto combattere al suo fianco.
Portatelo via, non lo voglio più vedere. Fatelo fuori.
Lo faremo senza far rumore. Purtroppo non possiamo aiutarti con un colpo in testa.
No, no, Raiss, la prego. Io non lo merito. Non lo faccia!
Fuori, portatelo via!
Perché lo fai, Muammar? Sei solo un pazzo esaltato, sei!
Cosa?
Hai capito, no, che è arrivata la tua ora? Sei solo un bastardo! Sei un bastardo!
E finiscila! Ah!
Non lo voglio più vedere, mi fa schifo! Portatelo via!
Padre, l'abbiamo sistemato, come avete detto, senza fare rumore.
È quello che si meritava. Non soltanto per avermi tradito. Lui insieme con il suo capo.
Certo.
Ma anche per la falsità del suo racconto. Lui che da Tripoli viene fin qua per mettersi al mio servizio. Ah, non può essere.
Adesso è solo un cadavere buttato nella discarica qui dietro. E mi sono raccomandato con le guardie di coprirlo di formalina.
Giusto, così ci risparmieremo la sua puzza.
Padre, però... quel verme è un'altra dimostrazione che non possiamo rimanere qua. Dobbiamo andarcene, e anche al più presto. E per questo, l'uomo che operava nel Ministero degli Esteri dopo la cattura di Abdelatih Obeidi, non ricordo come si chiama, è partito per Gerba per negoziare un accordo.
Un accordo? La resa, vuoi dire?
Cercheremo di ottenere quanto sarà possibile. Subito un cessate il fuoco e poi elezioni libere, controllate, per capire chi dovrà essere il presidente.
E tu pensi che chi mi ha attaccato, chi vuole sopra ogni cosa la mia testa, potrebbe mai permettere elezioni libere?
Non lo so, lo vedremo. Nel mentre altri diplomatici stanno verificando le intenzioni della Russia, della Cina, noi rappresentiamo ancora qualcosa, se non altro per le risorse che abbiamo.
Che avevamo... I pozzi di petrolio sono stati quasi tutti conquistati dai traditori. Ma non credo proprio che funzionerà.
Una cosa per volta, padre. Pensiamo prima di tutto a uscire da questa gabbia. E intanto aspettiamo le notizie da Gerba, grazie a questo nuovo cellulare che non dovrebbe essere ancora sorvegliato. Se positive, ci muoveremo subito.
Verso dove?
Anche questo ci verrà indicato da Gerba.
Signore, vuole cenare? Si sente bene?
Amina, invece di parlare, fai quello che devi.
Sì, mio signore.
No, no, non devi spogliarti, è passato quel tempo. Voglio dormire. E tu sai come farmi dormire.
Non ho che queste pastiglie. Le fiale sono finite.
No, no, non può essere.
Sì, mio signore. E non è possibile trovarne altre. È pericoloso uscire. Non possiamo certamente rivolgerci agli ospedali e nemmeno alla Croce Rossa.
No, no, ma come faccio io?
Bisognerebbe forse dirlo al colonnello Tafuri.
No, 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 mai. Non posso dire una cosa simile a lui. Magari... forse a Mutassem.
Comandi, Reis.
Dov'è mio figlio?
È andato a organizzare l'evacuazione dalla scuola. Conosce uomini fidati in questo settore e vuole disporre
tutto. Senza dirmelo? Senza salutarmi? Non sono più suo padre e tantomeno la guida. Come mi continuate a chiamare, immagino per pura e semplice piaggeria.
Comandante, stavate riposando e non vi ha voluto disturbare.
Quindi scappiamo un'altra volta. Prima da Tripoli e adesso da Sirte.
Ma ne abbiamo parlato stanotte. Qua manca sempre più spesso l'acqua e anche la luce. E non possiamo continuare a vivere asserragliati, sperando che una bomba non ci caschi addosso, magari per sbaglio oppure perché indirizzata da qualche traditore. Magari da qualche abitante di Sirte che ci ha riconosciuto.
E quindi?
E poi cominciano a scarseggiare i viveri e stanno finendo le munizioni. E più ritardiamo l'evacuazione, meno saremo in grado di difenderci.
Evacuazione? Chiama la fuga.
Reis, non c'è nessuno che ci potrà venire in soccorso. I nostri uomini ormai resistono senza speranza in qualche città, ma per lo più si consegnano ai nemici sapendo di rischiare la vita. Si combatte forte a Beni Valid, dove abbiamo tentato di andare senza riuscirci. Le uniche zone sotto nostro controllo, ma semplicemente perché non c'è arrivata l'aviazione nemica, dovrebbero essere al sud, a Sekhba. Ma ci servono i mezzi per muoverci, che è appunto quello che il comandante Mutassem è andato a cercare.
E gli appelli alle nazioni amiche non hanno dato alcun risultato?
Sono rimasti tutti senza risposta.
Cioè, dopo tutto quello che ho fatto per gli altri, per il mondo, dopo tutto quello che mi hanno promesso, siamo soli. Sono solo.
Tutti quelli che lei ha aiutato contavano poco o niente. E adesso ancora meno di un tempo.
Non è vero. Io non sono andato in soccorso solo degli idealisti o dei rivoluzionari di ogni parte del mondo. Ho pagato i governanti. A cominciare dal francese, che adesso, dimentico dei soldi che gli ho dato, è il primo ad attaccarmi. Ho fatto affari e ricevuto promesse anche dall'italiano, che adesso se ne sta zitto, fingendo di non avermi perfino baciato la mano.
Purtroppo è così. Tutti malvagi.
Amina! Amina, voglio ritirarmi di sopra!
Va bene, mio signore.
Amina, non ce la faccio più a soffrire. Voglio un'iniezione.
Abbiamo finito tutto, gliel'ho detto.
Come? Come?
Bisognerebbe cercare le fiale in città. Si ricorda, maestro? No. Ieri ha detto che avrebbe chiesto a suo figlio.
No, no, mi vergogno. E allora?
C'è sempre l'ultima scatola di sonniferi.
E dammi quella, dose doppia. Quando andai a Roma, tutti ad aspettarmi, ad applaudirmi, a corrermi dietro per toccarmi come fossi un dio. E lui, in un momento di onestà, si era anche scusato per quanto fatto dall'Italia in passato. Lui, che arrivò a baciarmi la mano durante la riunione della Lega Araba qui a Sirte. La mano che un attimo dopo, nauseato, mi asciugai nella tunica.
Accuso il nostro passato di prevaricazione sul vostro popolo e vi chiedo perdono. Lavoreremo insieme con il vostro leader per il bene dei nostri due popoli.
E adesso lui dimentico di tutto. Adesso ha concesso l'uso delle sue basi in Sicilia, da dove decollano i bombardieri assassini. Bastardo di un bastardo!
Signore, mio signore, sto qua io, non si preoccupi.
che hai detto alla guida?
Niente. Gli ho soltanto ricordato, ma con due parole, la realtà. Quella che è, quella che noi sappiamo, senza infingimenti, senza bugie o patetiche cortigianerie.
Mi ha ordinato di controllarti fino al ritorno del comandante Mutassem. E mi ha detto che poi dovresti essere processato e fucilato per alto tradimento.
Credo che stia perdendo la ragione.
Non parlarne così. Rimane la guida, lui.
Generale, su. Dica almeno una volta quello che pensa, tanto lui non sente.
Cosa intendi?
Tra noi possiamo dirlo. Siamo finiti. Io non credo che ci lascino scappare, a differenza sua, generale, che parla di ripiegamento verso su.
È l'unica via che ci resta.
Che ci restava, vorrà dire. Con tutti gli aerei spia che posseggono i nostri nemici e con tutte le spie e i traditori, lo sanno bene che Muammar Gheddafi è qui. Ebbene, con tutto questo, può mai pensare che riusciremo a filarcela da questa trappola?
Il comandante Mutassem assicura che stanno negoziando a Gerba.
E lei ci crede?
Non lo so. E comunque l'alternativa qual era? Certo, quella di andarcene dal paese. Ma la guida non l'ha voluto a suo tempo, quando forse era ancora possibile. Lo considerava un tradimento verso la Libia, il suo popolo e soprattutto verso se stesso, la sua storia.
Allora sarebbe stato meglio resistere a Bab al-Sisia. Nel bunker avevamo tutto quello che ci sta venendo meno, giorno dopo giorno, sempre di più. I viveri e la sicurezza. Qua il magazzino è vuoto. E basta un elicottero, un solo elicottero, che lanci un missile ben guidato per ammazzarci tutti.
Fino a ora, almeno qua non siamo stati scoperti. Là, invece, mio grande stratega Hassan al-Kabir. La fine era sicura. Sarebbe bastato poco. Avrebbero potuto perforare il cemento e infilare nel buco un bel tubo e ammazzarci tutti col gas.
Qua invece moriremo dilaniati. O adesso o quando tenteremo di uscire da Sirte. Non vedo una grande differenza.
E allora vorrà dire che abbiamo vissuto un paio di mesi di più. E poi non è detto che i colloqui di Gerba non producano un miracolo e che non si possa uscirne vivi.
Per finire dove il Rais non voleva andare nemmeno un paio di mesi fa? E su.
Ma cosa c'entra? La sua infinita dignità contava più della ragione o della prudenza.
Mi parla di ragione e di prudenza.
Ma certo!
Non vedo dove stiano di casa per come siamo messi, o meglio, per dove siamo finiti.
Credo che la guida su di te abbia ancora una volta ragione. Tu, avendo abbandonato non soltanto ogni progetto, ma anche ogni speranza di resistenza, puoi diventare un pericolo per tutti.
La ringrazio, generale, per questo suo attestato di stima. Tanto non cambia niente, né per me e nemmeno per voi. Purtroppo il destino è segnato.
Taci! Taci!
Avete ascoltato La fine della guida. Gli ultimi giorni di Muammar Gheddafi. Personaggi e interpreti: Muammar Gheddafi, Marco Balbi, Amina, Anna Galante, Mutassem, Igor Horvat, Abu Becker, Antonio Ballerio, Hassan, Mario Cei, Mustafa, Marco Cortesi. Registrazione, editing e sonorizzazione: Thomas Chiesa. Regia Guido Piccoli. Produzione Francesca Giorzi.